Sì.
Allora partiamo, vai. Signori, a tutti, grazie di tutto, buonasera a tutti. È passato Purim, ci siamo divertiti, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto. E adesso arriviamo nel mese più interessante, uno dei mesi più interessanti del nostro calendario, il mese che ci porta, se Dio vuole, alla festa di Pesach. E a partire da 30 giorni prima di una festa bisogna cominciare a parlare della festa e delle sue applicazioni, ed è quello che mi riprometto di cominciare a fare questa sera, partendo dallo studio della Mishnah, del trattato Pesachim, di cui vedremo alcuni paragrafi, per conoscere non soltanto le regole relative alla prescrizione di eliminare il Chabetz, ma anche alcuni aspetti di Torah orale e di significato, oltre che di applicazione pratica di queste norme. E ho scelto per voi di studiare, con un commento che avevo pubblicato nell'ambito del progetto Mishnah alcuni anni fa, alcune Mishnayot del primo dei 10 capitoli di questo trattato e a seguire altre Mishnayot del secondo capitolo. Poi vedremo effettivamente il tempo che avremo a disposizione fino a Pesach per approfondire altri argomenti. Una delle prescrizioni fondamentali che ci attendono per la festa di Pesach è la prescrizione di eliminare il Chametz. A grandi linee le cose sono note, ma a volte può far piacere, può essere interessante andare un pochino ad investigare nella macchina dei motori per conoscere effettivamente l'ingranaggio dall'interno. Come si è arrivati ad elaborare determinate norme? Anche perché questo tipo di analisi ci deve portare, diciamo così, a una migliore comprensione e quindi anche a una maggiore attenzione. Il primo capitolo del trattato Pesachim tratta per l'appunto di questo argomento. Che cosa si intende per Chametz? Per Chametz si intendono le sostanze cosiddette sostanze lievitate, in realtà non soltanto il lievito, che si chiama in ebraico seor, ma anche tutto quello che è prodotto di 5 cereali, di cui la Mishnah si occupa successivamente, e che sono il grano, l'orzo, l'avena, la segale e il farro, noto anche come spelta, però sono convinto che se oggi uno va al supermercato e gli si chiede che cos'è la spelta, pensa che sia qualche cosa di assolutamente lontano e irraggiungibile, mentre spelta e farro sono la stessa cosa. E qui bisogna stare attenti che mentre il nome farro è molto più noto, quando uno legge la spelta, senza sapere che spelta e farro sono la stessa cosa, rischia di imbrogliarsi, evidentemente. Il farro oggi è molto comune, ed è il chametz esattamente come gli altri 4 cereali, cioè il grano, l'orzo, l'avena e la segale.
Credo che il farro sia grano.
Sì, no, si chiama, il nome latino è triticum spelta, tra i vari tritici che sono i frumenti, il par triticum spelta, quindi è lo stesso genere ma una specie diversa.
Questi 5 cereali, attenzione, lo studieremo poi in una Mishnah successiva, non sono di per sé chametz. Diventano chametz nel momento in cui arrivano a contatto con l'acqua. Ci sono lì determinati accorgimenti, perché, come voi sapete, questi stessi 5 cereali sono quelli abilitati alla fabbricazione delle mazzot. E quindi, alla base di tutto quanto, c'è un apparente equivoco. Cioè, lo stesso tipo di cereale, che a certe condizioni è assolutamente proibito, come vedremo, ad altre condizioni non soltanto è permesso, ma è addirittura di mitzvah. E questo è uno degli inghippi della festa di Pesach, indubbiamente.
La mazza di mais non sarebbe...
La mazza di mais non è una mazza di mitzvah. Non è una mazza di mitzvah.
Deve essere fatta di...
Il problema, attenzione, il problema si pone, è molto meno accademico, di quanto si pensa, perché il problema oggi si pone a proposito dei celiaci.
I celiaci?
Sì, vabbè, questo è un altro discorso.
No, non è un altro discorso, è un aspetto pratico in realtà di questo discorso, perché c'è una produzione speciale di mazzot a basso livello di glutine, che però non lo esclude del tutto. e sono mazzot di avena. Esistono anche mazzot di farro, che pare che abbiano un livello di glutine molto più basso di quello del grano. Però questo può soddisfare soltanto dei livelli di celiachia bassi, che hanno una relativa tolleranza al glutine, anche se non completa. Ci sono dei celiaci, diciamo, gravi, chiamiamoli così, che non tollerano nessun livello di glutine. Per questi, già l'anno scorso anche a Milano si trovavano, e a Manchester l'altra settimana al Tesco c'era un banco pieno di questi, ci sono delle mazzotte di tapioca. Lei mi domandava a proposito del mais, io le rispondo che ci so, che esistono mazzotte di tapioca, ma c'è scritto grande come una casa che la berakha è sheakol, non è amozi, cioè non sono considerati pane, e certamente non sono mazzot abilitate alla mitzvah della sera del seder. Sono perfettamente kasher le Pesach, si possono, chiunque di noi le può mangiare, assolutamente, però non servono, sono permesse, ma non servono ad uscire d'obbligo dalla mazzah. Questo significa che sono, diciamo così, un sostitutivo della mazzah. Queste persone hanno la sensazione di stare mangiando mazzah, anche se il sapore è probabilmente molto diverso, ma non sono mazzah nel senso anarchico del termine. E quindi
allora come fa a uscire di mitzvah?
Credo che non esista.
Il problema è risolubile in un modo molto semplice.
Orzo.
No. Abbiamo letto la parasha di Tzav l'ultimo Shabbat, dai primissimi versetti della quale noi impariamo un principio. Il versetto dice Zot Torata Ola Hi Haola. Lì non si parla di Pesach, si parla dei sacrifici, e la Torah introduce l'argomento dicendo questa è la Torah della Ola, cioè di un certo tipo di sacrificio, essa è il sacrificio. Il versetto viene letto in questo modo per significare che se uno non può fare un sacrificio, studiando la Torah del sacrificio, cioè studiandone le regole e i significati, è in un certo senso come se avesse offerto il sacrificio. Ho letto su un possetto, non mi ricordo più chi fosse, che diceva che chi non ha la possibilità di mangiare la mazzà, o chi non ha la possibilità di bere alcun tipo di vino durante il seder, voi sapete che il vino è di mitzvah, non basta la sera del seder che lo beva il capo famiglia e gli altri se possono bevono, se no va bene lo stesso. Nel caso del seder bisogna tutti quanti bere 4 bicchieri di vino in un certo quantitativo, che non è poi grandissimo, però ci sono persone che non sono in grado neanche di sostituirlo con il succo d'uva. A questo punto studiate le halachot della mazzà e del vino mentre gli altri mangiano e bevono, e in questo modo è come se aveste assolto alla mitzvah. Mi rendo conto che è una soluzione molto creativa, ma anche interessante, giusto per non lasciar perdere qualche cosa a cui comunque tutti noi siamo legati in qualche modo, però alcuni di noi non sono in grado effettivamente di osservarlo in pratica per motivi di salute, e quindi bisogna evidentemente trovare un atto sostitutivo. Questa è la storia. Venendo alla nostra Mishnah, la Mishnah di cui parleremo stasera non si occupa della qualità del Chametz, si occupa delle regole relative in particolare ai tempi di ricerca del Chametz. Quando, da quel momento in poi, decorre il divieto del Chametz. Ci aspetteremo che il divieto del Chametz ricorresse dal momento del tramonto del 15 di Nisan, cioè del momento in cui entra la festa di Pesach. E invece non è così. C'è la Torah ci dà un supplemento di divieto. Perché? Perché c'è un versetto che dice Lo tisvach al Chametz dam zilchi ve lo yalin la boker zevach chag ha-Pasach, dal quale noi impariamo non offrire, mentre sei ancora in possesso del Chametz, il sangue del mio sacrificio. E dalla seconda parte del versetto apprendiamo che si parla del sacrificio del Korban Pesach. Imparano i nostri maestri dal versetto che dobbiamo già aver eliminato il Chametz prima che cominci il tempo dell'offerta del Korban Pesach. Il Korban Pesach cominciava a essere offerto non la sera del 15 di Nisan, ma alcune ore prima, nel pomeriggio del 14, della vigilia. In pratica la Torah proibisce di mangiare e usare il chametz, in qualsiasi, di possedere il chametz, a partire dal mezzogiorno della vigilia di Pesach. I nostri chachamim sono molto preoccupati del divieto del chametz, come regola generale, perché innanzitutto, a differenza degli altri divieti alimentari, il chametz comporta, secondo la Torah, non solo il divieto di mangiarlo, come dicevo, ma anche il divieto di utilizzarlo e il divieto di possederlo. Secondo motivo di preoccupazione, il divieto del chametz comporta la pena divina del karet, che è considerata la più grave. A differenza di altri divieti, cui noi siamo abituati anche durante l'anno, che costituiscono, diciamo così, un divieto della Torah, una trasgressione della Torah, ma senza una sanzione così grave. Terzo motivo di preoccupazione è che il chametz, a differenza di altri divieti, di altri cibi proibiti, che sono proibiti tutto l'anno, e che quindi noi abbiamo tranquillamente bandito dalla nostra testa, nel senso che non ci sogneremo mai da ebrei osservanti di mangiare il chazir, piuttosto, nel caso del chametz, noi lo mangiamo regolarmente tutto l'anno.
Meno quella settimana.
E quindi questo comporta chiaramente un'attenzione psicologica non indifferente, perché il pane, la pasta, i grissini, i crack, i biscotti, quello che è, cioè il pane essenzialmente non manca dalle nostre mense, anzi in alcuni, insomma, in alcuni momenti è anche di mitzvah, eccetera, eccetera. E quindi è molto facile in quella famosa settimana dimenticarsi di tutto questo e Dio non voglia portare alla bocca del chametz, nonostante tutte le sanzioni di cui abbiamo parlato. Per tutta questa somma di, come si dice, di restrizioni, i nostri chachamim in relazione al chametz hanno previsto una serie di procedure particolari di eliminazione. Quando cominciano queste le eliminazioni? La Mishnah, che è il nostro più antico testo di Halakha codificata, anche se poi non basta studiare la Mishnah per conoscere la halakha pratica, evidentemente la Mishnah ci dà solo i principi, ci dice nella prima Mishnah: al crepuscolo del 14 di Nisan si effettua la ricerca del chametz a lume di candela. Ebbene, questo è un testo scritto 1800 anni fa, pensate un po'. È interessante che la Mishnah, che qui è tradotta al crepuscolo, in realtà nel testo ebraico originale dice or le, che significa letteralmente alla luce del 14 di Nisan. Cosa vuol dire? E di quale momento stiamo parlando? Stiamo parlando, per essere chiari, di 24 ore prima del Seder. Pesach comincia la sera, quando noi parliamo di al crepuscolo del, parliamo dell'inizio della giornata ebraica, che come voi sapete comincia al tramonto. Quindi parliamo del tramonto 24 ore prima dell'inizio di Pesach, la sera prima. Cosa significa alla luce del? La nota 1, nella quale riassumo la Gemara che commenta questa frase della Mishnah, si tratterebbe di un eufemismo per evitare di cominciare il trattato con un'espressione che connota tenebre. È molto interessante questo, eh? Questo è un aspetto psicologico. Incidentalmente la Gemara ci fa qui tutta una digressione sull'importanza di usare la shonnechia, di usare un linguaggio positivo e non negativo, e incidentalmente anche di non usare parolacce, tra virgolette, divieto, qualcuno dice, ma dove la Torah poi dice di dire parolacce? Proprio qui. E cita il caso di della parasha di Noach, dove a Noach viene comandato di portare nell'arca coppie di animali puri e impuri, 7 coppie di animali puri, 2 coppie di animali impuri per ogni specie. Adesso non entro ovviamente nel motivo di questi numeri. Quello che mi interessa farvi notare è che in quel caso la Torah non adopera la parola impuro, non adopera la parola tamè in opposizione a tahor, ma dice abbehemah teorah, gli animali puri, ve abbehemah asher enenna teorah, e gli animali che non sono puri. Pur di non utilizzare un epiteto negativo, la Torah preferisce dire, allungare la frase, E voi sapete quanto i nostri maestri insistono sulla, come si dice, sul fatto di evitare espressioni superflue, eppure in questo caso si usa, si preferisce dire parlare di un animale che non è puro, aggiungendo parole, piuttosto di dire semplicemente un animale impuro. In realtà, commentano i commentatori, quando si parla poi in altri capitoli come le parashot che stiamo leggendo in questi sabati, in cui si parla di animali puri e impuri, lì gli animali impuri vengono chiamati con il loro nome direttamente, tamè. Qual è la differenza? Che nelle parashot di questi sabati si parla di regole e le regole devono essere scritte chiaramente, anche a costo di usare un termine sgarbato. Nel racconto di Noach, dove non si parla di regole, ma è semplicemente un racconto di un fatto storico, allora lì possiamo permetterci di usare un termine magari meno incisivo, ma più garbato. La Mishnah comincerebbe a questo punto con questa espressione, quindi, che in realtà noi traduciamo al crepuscolo del 14 di Nissan, si effettua la ricerca del Chametz a lume di candela. Quindi portava a proposito, pensa il doppio significato che ha in italiano il termine albori, dove gli albori sono gli inizi, no? La maggioranza dei decisori ritiene che per procedere alla Medica si debbano attendere le tre stelle, anche se c'è chi pensa che, siccome la Mishnah adopera qui la parola Or, che significa luce, sia sufficiente aspettare il tramonto. Voi sapete che fra il tramonto e le tre stelle c'è circa un'ora di tempo, che è un interregno fra le due giornate. Ci sono opinioni diverse, ma la maggioranza dei decisori, appunto, ritiene che sia meglio aspettare comunque che sia completamente notte per eseguire questa famosa ricerca del Chametz a lume di candela. Perché è necessario ricercare il Chametz? Quanto scrivo alla nota 2, secondo la Torah è sufficiente annullare il Chametz in proprio possesso mentalmente, cioè pronunciando la formula di annullamento, che noi conosciamo in aramaico con le parole kol chamira, qualsiasi chametz si trovi in un possesso sia annullato e considerato come polvere della terra. Quindi secondo la Torah, la prescrizione originaria, questo sarebbe stato sufficiente, ma i chachamim hanno imposto anche la bedikah, cioè la ricerca vera e propria, la verifica, e il biur, l'eliminazione fisica, per evitare che durante Pesach ci si imbatta nel Chametz e lo si mangi senza farci attenzione, dal momento che così siamo abituati a fare nel corso dell'anno, quello che dicevo prima. E questa è la motivazione del Maimonide. Il Ran, appena un Nissin da Gerona, dà un'altra spiegazione, ovvero per il fatto che non tutti esercitano la stessa prontezza mentale e c'è il rischio che in questo modo non ci si rinunci mentalmente del tutto. E cosa comporterebbe questo fatto? Che il Chametz si troverebbe ancora in nostro possesso, se la rinuncia mentale non è stata fatta, diciamo così, di tutto cuore, e quindi trasgrediremo senz'altro un divieto della Torah, e poi magari arriveremo anche a mangiarne.
Ma scusi una domanda, queste prescrizioni valevano per tutta Israele?
Certo.
Allora, dopo 8 giorni, Israele si trovava senza lievito, dove lo pescava? Perché per ricominciare a fare cibo limitato, pane, eccetera, se non c'è più, oggi andiamo da Bertino, che è Goi, non ha il problema. Ma
ecco, pregherei, dati le esigenze della nostra regia, di non fare nomi.
Ah, scusi.
No, nessun problema. Nessun problema.
La lievitazione della cosiddetta pasta madre si può far iniziare. No, credo che esistano altri sistemi anche di fermentazione.
No, c'è niente.
Con altre
base,
sostanze.
No, ma
non so, mi ricordo che la Revaglia ci aveva insegnato.
Può fare col bicarbonato, ma non dà lievito. Cioè.
La domanda effettivamente è interessante. Ricordo che comunque quando parliamo qui di chimuz, cioè di procedura per cui quei cereali diventano chametz, è sufficiente una fermentazione a contatto con l'acqua, anche se la Torah parla, oltre che di Chametz, anche di Seor, che è il lievito vero e proprio. Sicuramente è una domanda interessante.
Si andava dai vicini, si andava da un popolo vicino.
È possibile, sono diciamo che farò una ricerca su questo aspetto. La ringrazio senz'altro per la sensibilizzazione. Secondo andiamo al nostro commento, secondo il commento delle Tassafoti invece il versetto stesso prescrive che il Hametz sia eliminato fisicamente. Quindi è una controversia fra i Rishonim, cioè fra i decisori medievali anteriori al Shulchan Aruch, se l'eliminazione del Hametz fisica è necessaria secondo la Torah oppure no. Secondo il Maimonide e il Ran non è necessaria, secondo la Torah non sarebbe necessaria. Secondo la Torah basterebbe annullare il Hametz mentalmente, ed è in realtà la verifica e l'eliminazione fisica soltanto un'aggiunta dei Chachamim, mentre secondo le Tosafot è una prescrizione della Torah. D'accordo? In ogni caso noi procediamo. In che modo si procede a questa ricerca? A lume di candela. E su questo c'è una, come si dice, c'è una... c'è un interessante excursus che viene fatto a questo proposito. Da dove si impara che il Hametz debba essere ricercato a lume di candela? Innanzitutto dove si impara che il Hametz debba essere ricercato? Voi conoscete il proverbio chi cerca trova. La Torah parla in uno dei suoi versetti a proposito del Hametz, usa l'espressione, anzi a proposito proprio del Seor, del lievito, Seor lohim shivati amin, Seor lohim mazeh bevateh. Il Seor non dovrà essere trovato nelle vostre case. Da lì l'espressione di Chachamim, lo yirae ve lohim mazeh, che non si veda e non si trovi. Da dove si impara che il trovare presuppone un cercare? E quindi il divieto di Lohim Matzeh diventa l'obbligo di cercare. Sapete in quale episodio? Nell'episodio in cui Yosef manda a richiamare i fratelli che erano stati da lui per comprare il grano nel periodo di carestia, dopo aver nascosto la coppa nella sacca di Beniamino, la seconda volta, quando erano arrivati con Beniamino. Il versetto gli dice, vai chappes bagadol echelu vakaton killa, vai mazze aggavia beantachat Beniamino. Cercò, cominciando dal più grande e terminando con il più piccolo, finché la coppa fu trovata nella sacca di Beniamino. In questo versetto noi leggiamo una correlazione fra il chi cerca e il chi trova. Se vogliamo che una certa cosa si trovi o non si trovi, come nel caso del Hametz, dobbiamo cercarlo. Ci sono altri versetti in cui si associa l'idea della ricerca all'idea del lume. Uno di questi versetti è quello che cito qui nei Proverbi, capitolo 20, verso 27, che dice Ner Hashem Nishmat Adam Chofes Chavreva. L'anima dell'uomo è il lume di Hashem, il lume di Dio, con cui ricerca dentro le nostre viscere. È come se l'anima fosse una sonda che Kadosh Baruch Hu ci ha messo dentro, per guardare quello che abbiamo dentro di noi. È molto bella questa immagine, effettivamente. C'è anche un versetto nel Shirashim che dice le chapes et Yerushalayim benerot, cercare a Yerushalayim attraverso i lumi. C'è questa idea per cui il lume rappresenta qualche cosa che serve a cercare. Che cosa impariamo da tutte queste citazioni? Qual è il significato? Perché i Chachamim vanno alla ricerca di tutti questi testi? Non semplicemente così per sport, ma per lanciarci dei messaggi. Quali sono questi messaggi? Il primo versetto di cui ho parlato, quello della sacca di Beniamino, ci insegna che cosa? Che da quel momento in poi cominciò la storia di Pesach. La storia di Pesach, della schiavitù in Egitto, quando ha origine? Quando i fratelli scendono in Egitto a comprare il grano. E dal nostro punto di vista, la schiavitù egiziana che dipese da quello è una punizione del fatto della fratellanza mancata, del fatto che i figli di Jacob, almeno in una certa fase, siano odiati non poco. Ogni volta che noi cerchiamo il Chabetz, nell'ideale dei nostri Chachamim che presumono che noi conosciamo queste fonti, nel momento in cui le applichiamo, noi ci ricordiamo di quello che era successo quella volta fra Yosef e i suoi fratelli. Da lì sono cominciati i nostri guai. Quei guai che hanno portato, come sappiamo, alla schiavitù d'Egitto, anche se poi la cosa ha avuto un lieto fine, tutto bene, però intanto la sofferenza c'è stata. Come? D'accordo? Questa sofferenza è ripresa da questa, come si dice, dall'odio ai fratelli. Il secondo versetto, quello dei proverbi, ci insegna quale probabilmente è il significato della ricerca del Chabetz. In quel versetto si parla di Dio che ci ha messo dentro l'anima per vedere quello che abbiamo dentro. Il Chabetz, che rappresenta il gonfiore della pasta, è in realtà un'immagine del nostro gonfiore interiore, cioè della nostra superbia. È una metafora, anche se ovviamente dobbiamo osservarla alla lettera, ma è una metafora del valore negativo rappresentato dalla superbia. Proprio l'altra settimana a Manchester si parlava di un argomento annesso e connesso con questo, e qualcuno mi ricordava che la superbia è il vestito di Kadosh Baruch Hu. E noi questo lo diciamo tutti i venerdì e tutti i Shabbatot, nel Salmo che dice Hashem Malach Geut Lavesh. Il Signore regna, Hashem regna, e si veste di Geut. Geut vuol dire superbia, come è una variante di Gaavah, che significa?
Orgoglio.
L'orgoglio è il vestito di Kadosh Baruch Hu, e noi non siamo autorizzati a indossare i suoi panni. Questo è, diciamo, in un'immagine concreta il significato. Noi dobbiamo avere, diciamo così, un atteggiamento più dimesso, anche se non è sempre facile, effettivamente, è una grossa prova. Il Chametz è visto dai nostri Chachamim come una attualizzazione, concretizzazione della gava, dell'orgoglio che ci gonfia e dello Yetzerah, quindi anche dell'istinto del male che in qualche modo noi dobbiamo eliminare. C'è una Gemara che dice che lo Yetzerah è il Seor Shebaissa, è il lievito che fa ingrossare, che fa gonfiare la fase.
È strano però questo parallelismo tra una dote del Signore è una cosa negativa nostra, con le stesse parole e con...
Kadosh Baruch Hu ha tutto il diritto di essere orgoglioso. Kadosh Baruch Hu non deve rispondere a nessuno, deve rispondere soltanto a se stesso. Fa parte della sua... Sì, mi rendo conto dell'osservazione, ovviamente dovrebbe dare lui l'esempio.
Il problema non è una persona.
Su questo ci sono delle risposte, nel senso che parliamo soltanto dell'abito di Kadosh Baruch Hu, non della sua interiorità. Non stiamo parlando della sua interiorità. Diciamo che Kadosh Baruch Hu essendo un re, il re per eccellenza, ha anche il dovere, in un certo senso, di presentarsi con una certa maestà. Noi dobbiamo stare attenti, evidentemente, a non utilizzare neppure gli stessi panni. Quindi, se per Kadosh Baruch Hu la Geut, cioè l'orgoglio, è soltanto un vestito, e lui stesso è umile interiormente, tanto più dobbiamo stare noi attenti, evidentemente, noi che abbiamo la proibizione anche di adoperare i suoi vestiti, a essere ancora più umili interiormente, probabilmente questo significa. Va bene? Quello che è interessante, è importante anche far notare, sempre nella nota 3, anche se il divieto del Chametz entra in vigore solo nella tarda mattinata del 14, poi vedremo come funziona, perché noi abbiamo detto che entra in vigore secondo la Torah a mezzogiorno, del 14 di Nisan, vigilia di Pesach, La verità, cioè la verifica, la ricerca, è prescritta già per la sera precedente. I nostri chachamim prendono qui le misure larghe. Perché? Per due ragioni. Di carattere eminentemente pratico. La sera la maggior parte delle persone si trova a casa propria e ha il tempo di dedicarsi alla ricerca, cosa che magari non può essere prescritta con, diciamo, con altrettanta estensione durante il giorno. Cioè i nostri chachamim hanno voluto stabilire un momento nel quale tutti fossero in casa, stabilire una norma che potesse andare bene per tutti, nello stesso momento. Il lume di candela si presta ad essere usato, inoltre, allorché tutto intorno è buio. Il lume deve essere semplice e non una torcia intrecciata. Quindi non possiamo utilizzare, per esempio, quello della Bala. Per quattro ragioni che il Talmud elenca. Il lume semplice può essere introdotto anche in luoghi molto stretti. La seconda spiegazione è singolare. Il lume tende a proiettare la sua luce in avanti, ed è quello di cui noi abbiamo bisogno, mentre la torcia all'indietro. Bisogna guardare avanti e non indietro. Terza motivazione, la torcia è più pericolosa e tale preoccupazione può distogliere l'attenzione dal controllo. Questo è anche vero, dobbiamo stare attenti a non utilizzare qualche cosa che sia, che possa infiammare facilmente, insomma. Inoltre, la fiamma del lume è più stabile di quella della torcia, che potrebbe mascherare alla vista eventuali briciole di traverso, perché la torcia produce dei chiaroscuri, mentre il lume semplice no. Che cosa volevo aggiungere su questo? C'era qualche cosa che mi era venuto in mente. Ah sì, una delle domande che vengono poste abbastanza sicuramente è se si può utilizzare una torcia elettrica. E molti poskim permettono la torcia elettrica soltanto in locali molto grandi oppure in luoghi dove l'uso della fiamma può essere effettivamente pericoloso. Questo per tutta una serie di motivi legati forse anche al fatto che tanto si discute fino a che punto, da questo punto di vista, la torcia produce veramente un fuoco, e su questo oggi si è abbastanza concordi in realtà nel concetto. E poi l'aspetto che la lampadina elettrica è protetta dal vetro,
e questo è un caso negativo,
nel senso che la prescrizione originale dice un lume senza intercapelli. Ma anche su questo oggi ci sono poskim che sono abbastanza facilitanti sotto questo aspetto. La motivazione che regge di più a proposito a favore dell'uso della fiamma è la tradizione. Si è sempre fatto così e quindi si teme che facendo in maniera diversa si possa in qualche modo interrompere questa tradizione. Per questo, dicevo, molti poskim ritengono invece che oggi, soprattutto dove la fiamma è pericolosa o dove non arriva a illuminare bene o cose di questo genere, si possa utilizzare una torcia elettrica. Però nei locali, diciamo, la cosa migliore è di recitare la Berakha al Biur Hametz su una fiamma normale, su una candela, fare la ricerca nei locali in cui la candela è accessibile secondo la tradizione, e poi andare poi alla ricerca, eventualmente utilizzare una torcia elettrica in locali magari più vasti o cose di questo genere, insomma, in maniera da, però recitando la Berakha sulla candela accesa, in maniera, appunto, dicevo, da mantenere la tradizione. Tornando alla Mishnah, e abbiamo finora letto, studiato soltanto meno di 10 parole. Qualsiasi luogo nel quale non si introduce solitamente Hametz non richiede controllo. Questo è anche un aspetto non irrilevante. Se siamo sicuri, in linea di massima, di non aver introdotto Hametz in un certo locale, non abbiamo l'obbligo di fare una ricerca, soprattutto in ambienti molto 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 ortodossi. I rabbini spesso e volentieri la vigilia di Pesach o il Shabbat Gadol avvertono di non dar fuoco alla casa, perché Però nello stesso tempo va anche sottolineata qui la stessa Mishnah, le porta un esempio, che se invece c'è anche solo il sospetto che qualcuno possa essere entrato con un chametz, per esempio bambini, se siano bambini in casa, è molto difficile pensare di avere dei locali della casa esenti dall'obbligo del controllo. Perché anche se noi adulti difficilmente portiamo del chametz in camera da letto, sui bambini non si può contare. Dove ci sono bambini non esiste locale che sia esente dal controllo del chametz. La Mishnah riporta un esempio e domanda, sulla base diciamo di questa stessa affermazione, domanda subito dopo: e allora perché i maestri hanno detto di controllare due fili di botti nella cantina, presumendo che la cantina contiene solo vino e niente chametz? Perché è un luogo, risposta, nel quale si introduce il chametz. Capita durante l'anno che per prendere del vino necessario durante il pasto si entri in cantina con chametz in mano. Mentre si sta facendo un bellissimo banchetto, magari il banchetto di Purim, va bene, ci si rende conto che il vino portato in tavola nel frattempo non è sufficiente e uno dei commensali o un caricato si alza la tavola mentre sta mangiando e va in cantina a prendere il supplemento di vino. Ecco che magari anche solo incidentalmente questa persona può aver introdotto del chametz nella cantina. E da qui impariamo che in realtà dove ci sia un sospetto di questo genere il locale non è esente dalla ricerca. E parimenti soggetto all'obbligo di medicà qualsiasi luogo nel quale vi sia dubbio che possa esservi entrato del chametz. A proposito della cantina, nella Mishnah, la scuola di Shammai e la scuola di Hillel discutono fino a che punto si debba rimuovere la cantina. La scuola di Shammai dice due file lungo tutta la cantina, e ci sono in realtà due interpretazioni diverse nel Talmud su questa discussione. La scuola di Hillel è molto più facilitante, e dice invece le due file esterne che sono le superiori, cioè le prime due file di botti entro l'entrata in senso verticale o in senso orizzontale. Quindi la scuola di Hillel ritiene che la ricerca vada comunque limitata a quella che può essere il punto di arrivo dell'incaricato col panino in mano che arrivi a prendere il supplemento di vino per il pasto senza dover in realtà rimuovere tutta quanta la cantina. La scuola di Shammai invece è più rigorosa, ma la halakha, come sappiamo, viene fissata secondo l'opinione più facilitante di lei. Va bene? La Mishnah, la seconda Mishnah, ci parla del caso in cui noi abbiamo già effettuato il controllo. La domanda è fino a che punto noi possiamo essere tranquilli che una volta effettuato il controllo abbiamo eliminato il problema. E la Mishnah ci dice, in effetti, che non si arriva a sospettare che una donnola possa aver trascinato del chametz da una casa all'altra. La donnola è solo un esempio di un animale che trascina cibo da un posto all'altro, e neppure da un luogo all'altro della stessa casa, cioè da un luogo non ancora controllato ad un altro già controllato, tanto che lo si debba ricontrollare, perché se così sospettassimo, da un cortile all'altro e da una città all'altra, la cosa non avrebbe fine, in quanto non tutti effettuano la medicà in realtà nello stesso preciso istante. E quindi, se noi dovessimo presumere che dopo aver effettuato il controllo in casa nostra il problema non è ancora stato risolto perché qualche animale di passaggio potrebbe aver reintrodotto del chametz, a questo punto la cosa non avrebbe fine, nel senso che come ci poniamo il problema all'interno della stessa casa, a questo punto, dato che non tutte le famiglie controllano nello stesso preciso istante, il problema si porrebbe anche da una casa all'altra della stessa città. E quindi dobbiamo evidentemente presumere che una volta effettuata la ricerca questa sia andata definitivamente a buon fine. La terza Mishnah ci illustra quelli che sono i tempi della ricerca del Hametz per chi, per qualsiasi ragione, non l'avesse effettuata al crepuscolo del 14 di Nisan, come prescritto nella prima Mishnah. E su questo punto abbiamo una, come si dice, abbiamo una controversia fra Rabbi Meir e i Chachamim, Rabbi Yehuda e i Chachamim. Rabbi Yehuda dice che la ricerca va fatta, Rabbi Yehuda dice due cose: si controlla al crepuscolo del 14 e il 14 al mattino, nonché al momento della eliminazione. In sostanza Rabbi Yehuda dice che se non si è fatto il controllo al crepuscolo del 14, lo si fa al mattino del 14, cioè al mattino della vigilia di Pesach, e poi c'è un terzo momento in cui è permesso farlo, anzi lo si deve fare, ed è il momento della eliminazione, cioè, poi vedremo fra un attimo di quale momento si tratta, nella tarda mattinata del 14. Dopodiché, se si sono trascurati tutti questi tre tempi indicati per la Medicà, secondo Rabbi Yehuda, questa non è ulteriormente rinviabile. Per quale motivo? Rabbi Yehuda teme che si possa mangiare per errore o abitudine il chametz eventualmente trovato, allorché ciò è ormai proibito. E quindi l'opinione di Rabbi Yehuda è che una volta arrivato il momento dell'eliminazione, se non si è fatta la Medicà in uno dei tre momenti precedenti, una volta che giunge il momento dell'eliminazione il chametz diventa proibito, è meglio non andare più a svegliare il cane che dorme, non andare più alla ricerca del chametz, perché c'è il dubbio che si possa, una volta trovato, lo si possa mangiare. I chachamim invece sono di opinione diversa e dicono che se non ha controllato al crepuscolo del 14, il controllo deve essere eseguito durante il 14. Se non ha controllato durante il 14, controlli nel corso del Moed, cioè nel corso della festa, e se non ha controllato nel corso del Moed, faccia la Medicà dopo la fine di Pesach. La Halakha segue l'opinione maggioritaria, cioè l'opinione dei Chachamim. Qual è il motivo di questa opinione? Il Chametz che ha trascorso Pesach in proprietà di un ebreo resta proibito anche una volta trascorsa la festa. E quindi se non si è eseguita la mitzvah della Medicà prima prima o durante Pesach, lo si deve ancora fare dopo Pesach, ovviamente senza Berakha in questo caso, perché si deve distinguere comunque il Chametz che ha trascorso Pesach in proprietà di un ebreo e che va comunque eliminato, rispetto al Chametz nuovo che noi acquistiamo dopo Pesach e che invece è permesso. Quindi c'è ancora una ragione per eseguire il controllo dopo Pesach. Quello che i Chachamim non condividono dell'opinione di Rabbi Yehuda è che se io eseguo il controllo durante Pesach io possa arrivare a mangiare il Chametz che ho trovato. Questo era il timore di Rabbi Yehuda, ve lo ricordate? I Chachamim dicono molto più semplicemente che se io sto cercando il Chametz, lo sto cercando per eliminarlo, non per mangiarlo. E quindi il rischio che io possa mangiarlo è ridotto a zero. Questa è l'opinione dei Chachamim, i quali concludono appunto che anche se non si è fatto il controllo entro la tarda mattinata del 14 di Nisan, lo devo comunque fare dopo, senza timore che durante Pesach o simili io possa mangiare il chametz che ho cercato per eliminarlo. E questa è la halakha. Che ora abbiamo fatto? Finiamo la Mishnah, l'ultima frase: e ciò che lascia lo riponga in luogo appartato per non doverlo controllare nuovamente. Cosa significa questa frase? Si riferisce a chi ha eseguito il controllo la sera del 14, secondo la regola, tiene del chametz, non lo elimina ancora, tiene del chametz per la prima colazione della mattina dopo. però lo deve riporre in un nuovo appartato per non doverlo controllare nuovamente qualora ne dovesse mancare. Qui la situazione è diversa da quella della Mishnah 2, in cui abbiamo detto che non ci preoccupiamo che una donnola o un altro animale possa aver trascinato del chametz da una casa non controllata alla casa già controllata. Qui non possiamo più basarci su questa facilitazione, perché? Perché qui non è semplicemente un sospetto, qui sappiamo di aver messo da parte del chametz la sera per la mattina successiva, e quindi se la mattina successiva dovessimo accorgerci che manca, dobbiamo a questo punto tornare a cercare. Non possiamo più basarci semplicemente su una, diciamo così, su un'eventualità statistica. Ecco, assolutamente, qui siamo di fronte a una realtà. C'era del chametz e questo chametz si è sparpagliato, non c'è più, e quindi noi dobbiamo andarlo a cercare. Vi ringrazio molto. La prossima basta chiudere lo sportellino.